È sempre una grandissima opportunità quella di essere qui a condividere qualcosa, credo di molto semplice, ma qualcosa che io ho vissuto, qualcosa che mi appartiene. E credo che è un messaggio che lui oggi vuole lanciare per ciascuno di noi. È un messaggio che è un po' anche il filo conduttore, se volete, perché senza che quasi sapessero cosa avrei detto questa mattina, lo Spirito Santo ha già fatto tantissimo. Infatti molte volte abbiamo questi momenti così speciali di lode e adorazione. Io ringrazio il gruppo Lode perché è stato qualcosa di molto forte questa mattina, qualcosa di veramente guidato da parte di Dio. E questa mattina volevo portarvi un messaggio, come dicevo, semplice, ma è un messaggio che lui è un rifugio nei tempi di avversità. In tempi così particolari, così nuvolosi, no? Come questi che stiamo vivendo, lui è un rifugio. Lui è un rifugio da sempre. E lui protegge i suoi figli in ogni momento. E io credo che mai come in questo momento noi dovremmo appoggiarci veramente a lui, perché possiamo contare che lui non è cambiato. Il pastor Blaise la scorsa settimana ha parlato anche lui di quanto per lui è fondamentale quello che adesso andremo a vedere. Pertanto questa mattina voglio parlarvi di una delle cose più importanti che può succedere nella mia e nella tua vita. La volete sapere? Ah, va, meno male. Ok. Vediamo se riusciamo. In chi confidi? In chi confidi? In chi stai confidando? Sapete, tutta la nostra vita si basa su cui noi confidiamo. Cosa vuol dire confidare? Confidare vuol dire, il dizionario dice, avere piena fiducia in vista di una prova da superare. Confidare in Dio significa essere sicuri di qualcosa, stare al sicuro. Confidare significa avere una certezza. Confidare significa avere una fede ferma come un'ancora. E quanto sono benedetti gli uomini che confidano in Dio. Che grazia, che privilegio, quale potenza, quale benedizione sta sugli uomini che confidano in Dio. Sapete, quando noi abbiamo detto sì al Signore, quando gli abbiamo detto sì, voglio che tu sia il mio Signore. Quando abbiamo fatto di Lui il Signore della nostra vita, sapete, Lui non solo ci ha salvato, ma solo Lui ci può preservare da ogni male. Ma dobbiamo confidare in Dio in ogni momento. Siamo in pochi, però per farvi capire cosa volevo dirvi, avrei bisogno di fare qualcosa, solo che non so se qualcuno vorrebbe farlo. Avrei bisogno di 3 uomini. Cioè, quello che vorrei fare è farvi comprendere un principio. Pertanto avrei bisogno di qualcuno che venga qui, sul palco, magari possiamo chiedere a Jonathan di venire, e poi ho bisogno di 2 o 3 persone che vengano qui, perché lui dovrà fare una cosa, che so, vediamo se la vuole fare. Ok, vieni. Perché qui c'è la base del messaggio. 2 persone, 3, ho bisogno di 3 persone qui sotto. Non c'è nessuno? Dai, 3 uomini, forza.
Forse ho capito, però ti serve uno più leggero.
Ti serve uno più leggero? Mettiamo Marco. Vieni, cambiamo. Mi date una giacca. Sì, sali sopra. Allora, quando Dio dice che ci dobbiamo fidare, ok? No, ma tu devi girarti adesso. Adesso è il bello. Allora, tu dovresti anche chiudere gli occhi. Facciamo finta che gli mettiamo, no, qualcosa sulla testa.
Faccio testamento.
Allora, tu vai un pochino più dietro. Ok? Cercate di capire cosa voglio dirvi. Ok? Uno. Due. No, aspetta. Sei pronto? Non è pronto. E questo è il bello. Capite cosa voglio dire? 1, 2, 3.
Non è facile.
Capite? Non è facile fidarsi di qualcosa che non conosciamo, soprattutto al buio. Vogliamo riprovarci? 1, 2, 3. Alleluia. Grazie Marco. Quando la Bibbia ci dice che il nostro cammino non è per visione, ma per fede, quindi la fede non si basa sul vedere. Marco non sapeva quando io l'avrei spinto, ma in questo caso avevamo la certezza che c'era qualcuno che l'avrebbe preso. E quando Dio ci dice di confidare, dobbiamo confidare in Dio. Lui c'è. Confidare significa fidarsi in qualcun altro e non in se stessi. Atti 27, 10, 11. Uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone. Il centurione però aveva fiducia nel pilota e nel padrone della nave, che non nelle parole di Paolo. Un'altra versione dice, ma il centurione Giulio aveva più fiducia nel parere del timoniere e del proprietario della nave che nelle parole di Paolo. Qui siamo nel momento in cui Paolo viene portato a Roma insieme ad altri prigionieri e viene imbarcato su una nave, ok? E loro fanno tutto questo percorso che è stato veramente tormentato. E a un certo punto Paolo dice: noi dobbiamo fidarci del fatto che non ci succederà nulla. Quando la tempesta è diventata sempre più forte, quando ormai non sapevano più che cosa fare, Paolo continuava a dire, continuava a esortare dicendo: nessun vostro capello sarà tolto. Ma ovviamente gli uomini si fidavano di quello che dicevano gli altri uomini, non di quello che diceva Dio, e pertanto erano pieni di angoscia. Una domanda per ciascuno di noi: in chi stai ponendo la tua fiducia? E ti prego di non rispondere in modo religioso: confido in Dio. Ok, confidiamo in Dio, gloria a Dio. Ma andiamo veramente un po' a fondo. Andiamo a vedere, scrutiamo veramente in chi confidiamo. Geremia, questa è la tua sorte, la parte che io ti misuro, dice il Signore, perché tu mi hai dimenticato e hai riposto la tua fiducia nella menzogna. Hanno confidato in realtà ingannevoli, hanno confidato nelle cose che ingannavano, hanno confidato in cose. E quante volte anche noi confidiamo in cose che ingannano e non confidiamo in Lui, in Dio. Quando Adamo ed Eva peccò, hanno peccato perché hanno confidato in qualcuno che gli aveva detto: oh, fate questo che sarà, da quel momento i vostri occhi si apriranno, no? E non hanno confidato in Dio. Ma quante volte ancora adesso, ancora oggi, il nemico ogni momento lancia questi dardi infuocati. Affinché noi confidiamo in cose in cui non dovremo assolutamente confidare. Amen? Allora, andiamo a vedere in cosa il mondo confida. Andiamo a vedere alcune realtà che secondo me ci ingannano. Il mondo confida in se stesso. E quando dico il mondo non sto parlando solo di quelli che sono al di là di queste mura, pertanto fuori, ma sto parlando anche di quelli che siamo qui in chiesa. Perché forse tutti non vivono il regno. Forse non tutti hanno fatto una reale e profonda esperienza di trasformazione con Dio. E quindi confidano ancora in loro stessi. E guardate cosa dice la Bibbia. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sulle tue convinzioni. Questo è il primo versetto di Proverbi 3:5-8. Il mondo confida in se stesso, in quello che può fare, in quello che può pensare, ma Dio dice di non pensare in te stesso, di non ti sentire sapiente o arrivato, ma confida in Dio con tutto il cuore. Non appoggiarti sulle tue convinzioni. Io credo che questa mattina alcune convinzioni che noi abbiamo devono essere abbattute dallo Spirito Santo. Qualche convinzione che il nemico ha messo in ciascuno di noi, o qualche fortezza, come la chiama la Bibbia, che si è creata nella nostra mente. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Un'altra versione dice: in tutto quello che fai, ricordati del Signore ed egli ti indicherà la via giusta. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Un'altra versione ancora dice: non crederti più saggio di quello che sei. Ma diglielo alla persona più vicina a te. Diglielo. Non crederti più saggio di quello che sei. Ubbidisci al Signore. Evita il male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Se farai così, sarai robusto e vigoroso. Il mondo confida in se stesso. Fratelli, io devo crescere, noi dobbiamo crescere. Confidando in Dio sempre. Perché sapete, possiamo confidare in Dio in alcune aree della nostra vita, mentre in alcuni momenti non confidiamo in tutte le altre. Fratelli, non siamo così saggi. Che liberazione confidare in Dio, fratelli. Sapete, a volte sono preoccupato per la Chiesa. Voi dite, si può essere preoccupati per la Chiesa? C'era un versetto che mi è venuto in mente, che non l'ho trovato, ma che diceva Paolo, che dovrebbe essere qualcosa del genere. Inoltre, in tutto quello che mi succede, sono continuamente preoccupato per la Chiesa. Sapete, come governo ci troviamo spesso a pregare e a discutere sulla Chiesa. E spesso devo ammettervi che io vado a casa e chiedo a Dio, ma Dio, cosa dovremmo fare? E poi mi preoccupo. Poi prego, mi preoccupo. Poi prego, mi preoccupo. Ma alla fine arriva una parola molto semplice che mi dice: confida in me, la Chiesa è mia. Mio è il combattimento. Certo, io devo pregare, certo, come governo, come il pastore, dobbiamo vegliare, dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere attenti. Ma poi possiamo solo confidare in Dio, cari. Perché Lui dice, mio è il combattimento. E questo mi ricorda che io non posso portare un peso che è destinato a Lui. C'è un peso che io porto, c'è un peso che noi portiamo, ma poi noi dobbiamo confidare assolutamente in Dio. E questa è una liberazione in ogni area che possiamo avere nella nostra vita, sia sul lavoro, sia a scuola, nella famiglia. Dobbiamo veramente imparare a confidare in Dio. E come dicevo prima, il mondo confida in se stesso e negli ultimi tempi ci dice che saranno amanti di se stessi. E se guardiamo bene, vediamo che questo è lo spirito degli ultimi tempi. 2. Il mondo confida negli uomini, e non solo il mondo. C'è una falsa convinzione. La Bibbia la chiama menzogna. In Isaia 2,7: smettete di confidare nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Fratelli, non riponete mai la fiducia negli uomini. Sapete, gli uomini bisogna amarli, gli uomini bisogna onorarli. Ovviamente parlo anche delle donne, Gli uomini bisogna rispettarli, benedirli, ma noi non dipendiamo da degli uomini. Noi dobbiamo dipendere da Dio. Noi dipendiamo da Dio. E questo ci darà una pace che tranquillizzerà il nostro cuore. Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice. Sapete cos'è la tamerice? Bravi. Io sono andato a vederlo ieri. Ho letto 20.000 volte quella parola e mai ho detto, ma che caspita. Ieri sono andato a vedere. È una pianta che cresce nel deserto. È come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Un'altra traduzione dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che confida nel braccio dell'uomo. Chi confida nell'uomo dovrebbe sapere che quando cade l'uomo, cade pure lui. Quando l'uomo cade e si allontana dal Signore, è perché aveva più fiducia nell'uomo che non nel Dio degli uomini. Aveva più fiducia nell'uomo di Dio che in Dio degli uomini. È una cosa molto forte. Sapete, a volte succedono delle cose con degli uomini. Possiamo avere dei problemi, posso avere delle divergenze, possiamo avere delle difficoltà. E qualche volta si dà la colpa a qualche uomo. Succede solo a me? E si dà la colpa. È lui che ha sbagliato verso di me? O lei che ha fatto quella cosa verso di me? Ma sapete cosa succede? Che l'avversità rivela sempre quello che tu hai nel cuore. È come una caramella che hai in bocca e arriva qualcuno da dietro che ti spinge, no? E ti fa vomitare la caramella, no? Questa spinta così forte ti fa vomitare la caramella, no? Non puoi dire, no, ma sei stato tu a farmi vomitare la caramella. E l'altro che ti dice, sì, ma se tu non avevi la caramella in bocca non usciva niente da te. Cosa voglio dire? Che la prova rivela sempre quello che tu hai dentro. Quindi non possiamo dare la colpa agli altri di quello che succede a noi. Se reagiamo è perché ce l'avevamo dentro. Ce l'avevamo dentro. Quindi non dobbiamo innalzare gli uomini al di sopra e confidare in loro più che in Dio. Sapete, sono contento che in tempi particolari alcuni uomini della mia vita sono venuti meno. Una cosa forte che vi dico. Ma sapete perché sono contento? Perché adesso non vi potrei dire che Dio è fedele e che Lui non viene mai meno. Perché è Lui che si deve prendere la gloria. Quindi ringrazia Dio se gli uomini non ti aiutano. Ringrazia Dio se ti devi sposare e non hai degli aiuti. Ringrazia Dio se hai delle difficoltà. Ringrazia Dio se non vieni pensato da qualcuno. perché questo farà sì che il tuo cuore si affidi a Dio. Sapete, è facile puntare il dito contro un uomo. Che hai fatto il tuo Dio. E magari da lui ti aspettavi la perfezione. Mentre sai benissimo che lui non potrà mai essere perfetto, come neanche tu lo sei. Vi ricordate di quella parabola di quell'uomo che aveva un grandissimo debito con una persona e questa persona gli doveva veramente tantissimi soldi? La sapete, no? Un giorno questo padrone, sapete bene, cosa fa? Lo chiama e gli dice: ok, sei perdonato, il tuo debito è condonato, non mi devi più nulla, siamo a posto così. Wow, una cosa forte, vero? E vi ricordate cosa fa questo uomo? Va a cercare tutti quelli che gli dovevano dei piccoli soldi. Tu mi devi dare dei soldi! E lo prende per la gola e lo trascina in tribunale. Ve la ricordate, no? È nella Bibbia. Cosa succede? Che il padrone viene a sapere di tutta questa cosa e gli dice, cosa gli dice? Vediamo se ho preso il versetto. No, non l'ho segnato. Comunque, praticamente gli dice: perché non hai fatto quello che io ho fatto con te? In poche parole, quando le persone hanno problemi, si aspettano dagli altri forse quello che loro stessi non sono mai stati capaci di dare al Signore. Forse tu non sei stato mai capace di servire Dio e ti stai aspettando la perfezione dagli altri. Tu non vuoi servire Dio, ma stai aspettando la perfezione dagli altri. Non vuoi servire Dio, ma aspetti la perfezione dagli altri. Prendi gli altri per la gola, come ha fatto questo uomo, pretendendo delle cose che tu non hai mai fatto? Sono uno dei responsabili di questa chiesa da 10 anni. Sapete, io credo che ho deluso tante volte anch'io. E mi dispiace. Lo so. Ma capita. Ma capita. Perché forse non ve ne siete accorti, ma io anch'io sono un uomo. Ma quello che voglio dirvi, se tu punti gli occhi sull'uomo, pur bravo che sia, stai sbagliando. Ripeto, indipendentemente da quanto possa essere bravo, disponibile, eccetera, eccetera. Capite cosa voglio dirvi? Non devi aspettarti da me e aspettarti la perfezione. Sì, è vero, sono uno dei responsabili, ma sono anche un uomo. Io sto cercando di cambiare, sapete? Sto cercando di cambiare il mio temperamento, il mio modo di fare, anche il mio modo di interfacciarmi con gli altri e anche la mia disponibilità. In questi anni sono successe tante cose nella mia vita e mi sono reso conto che nonostante che sto con il Signore da 48 anni, mi sono accorto che Dio sta ancora lavorando in me. Non diamo la gloria agli uomini, cari. Agli uomini, come ho detto, si dà l'onore, ma confidiamo sempre in Dio. Se qualche uomo è venuto meno nella tua vita, confida in Dio. Se sei trattato male, confida in Dio. Se in bene nel male, la mia vita appartiene a Gesù. E se qualcuno mi dà un bicchiere d'acqua, lo dà per Gesù. E se qualcuno mi critica perché sto servendo Gesù. E per quanto riguarda la mia attitudine, e Dio lo sa, cerco di essere perfetto davanti a Lui nella mia attitudine. Geremia 17:5-8 in un'altra versione dice: maledetto chi si allontana da me e perché ha fiducia nell'uomo e conta soltanto sui mezzi umani, costui sarà come un rovo che cresce nel deserto, in una terra arida piena di sale, dove è impossibile vivere. Cioè, chi confida negli uomini sta dicendo che è impossibile vivere. E quando dice che chi confida negli uomini sta parlando anche dei familiari, non sta parlando in genere anche di noi. Gospel House, che la nostra fiducia sia veramente posata in Dio, nel Signore, perché solo così tutto cambia. Noi spesso, sapete, non riceviamo perché non poniamo la giusta fiducia in Dio e la mettiamo negli uomini. Non riceviamo perché abbiamo fiducia in noi stessi e non in Dio. Diciamo sì, sì, ascolto la parola, ma in realtà non stiamo ubbidendo, perché spesso magari ascoltiamo di più il telegiornale invece di dar maggior credito alla parola di Dio. Capita che spesso faccio delle consulenze, no? E spesso mi sono trovato a dire: sai, non vale nulla di tutto quello che noi stiamo facendo se tu non ascolti la parola di Dio. Non vale. Non riusciremo a concludere nulla. Non ci saranno cambiamenti. Se tu non ascolti la parola, io non posso liberarti. Io non posso fare nulla. Sapete, non possiamo far crescere un capello a nessuno, è vero? Io non ho quel potere. Io non posso fare nulla. Ma, se tu credi alla parola che predichiamo e che condividiamo, allora sì che le cose possono succedere. Sapete, alcune volte qualcuno mi viene e mi dice: sai, Piero, voglio un consiglio da te. E mi chiedono di dargli un consiglio. E quando comincio a parlare, mi rendo conto che vorrebbero il consiglio che avevano già deciso loro. Lo vogliono come dicono loro, il consiglio. Oppure sì, ma la parola la conosco, non ti preoccupare. Ma come devo fare con questo problema? Però si sono già risposti, non hanno lasciato parlare Dio. si confida in un pensiero e non in Dio. Tre, gli uomini di questo mondo confidano nelle loro ricchezze. Aia, aia, no? Chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti riverdiranno come fogliame. Chi confida nelle proprie ricchezze andrà in rovina. E qui c'è un'altra storia che Gesù racconta che è stupenda. Di quell'uomo che aveva tanti soldi, stava bene, era ricco e aveva ammassato così tanti averi che si è reso conto che tutti i suoi depositi erano pieni, strapieni. E cosa disse? Adesso io li rompo tutti, ne faccio di più grandi, in modo che posso contenere di più. Ve la ricordate? Ok. In questo modo poi finalmente mi siederò e mi godrò la vita. E Gesù cosa disse? Stolto, questa notte stessa la tua anima mi sarà data conto. Le ricchezze vanno e vengono. Noi non possiamo avere fiducia nelle ricchezze. Certo, servono. Ci servono per vivere, ci servono anche per benedire. Ma la nostra fiducia è non nelle ricchezze, è nelle ricchezze di Dio che è ricco e che veramente benedice. Conosco, lavorando con tantissimi clienti, che sono persone, diciamo, molto, molto, molto agiate, per non usare il termine ricco. Queste persone vivono sempre in ansietà, vivono sempre con affanni, li vedo che sono preoccupati. E la Bibbia cosa ci dice? Sai chi si affanna? Sai chi è preoccupato? Chi non conosce Dio. In poche parole, per Gesù, se io mi preoccupo per queste cose, è come se io sto vivendo come se non avessi Dio nella mia vita. Sto vivendo come un ateo. Sapete che questa è una frase di un pastore, un caro amico, a cui l'ho rubata, che mi è piaciuta tantissimo. La preoccupazione è ateismo praticato, ma la fede in Dio è fede in movimento. La ripeto. La preoccupazione è ateismo praticato, ma la fede in Dio è fede in movimento. Se io mi preoccupo, sono un ateo, come se non avessi Dio nella mia vita. Ma se io riposo in Lui, la mia fede sta veramente operando. Cari, tutto è suo. Siamo benedetti perché Lui che ci ha benedetti. Con poco o con molto, noi andremo avanti, perché questa è la nostra benedizione. Con il lavoro o senza, noi andremo avanti. Perché io conosco un Dio che apre le porte dove le porte non ci sono. Io conosco quel Dio, l'ho vissuto. Dio capace di mantenere la nostra vita in ogni modo, in ogni modo. Quando ho deciso di sposarmi con mia moglie, l'abbiamo fatto in fede. Non avevamo praticamente nulla. Sì, io avevo lavorato come fonico in grossissimi eventi, in grossi spettacoli, avevo guadagnato qualche lira, ma quei soldi li abbiamo sempre spesi perché poi ero molto occupato con la musica cristiana e a quei tempi, ma forse ancora oggi, gli artisti dovevano pagare le proprie spese per vivere. E pertanto, considerate il fatto che dovevano comprare gli strumenti, dovevano fare i viaggi. Io non so quante volte sono andato a Christian Artist in Olanda, che era una manifestazione per artisti. Spesso dico, Signore, io non ho soldi. Avevo anche lavorato a Voce della Bibbia, perché avevo sentito che dovevo fare quel servizio, no? Come fonico, e mi davano 300.000 lire, quando per quello stesso lavoro fuori mi davano oltre 1,5 milioni. Parlo di lire di quei tempi, per farvi comprendere. E io, per guadagnare qualcosina in più, ogni sera e ogni sabato mi davano 50.000 lire in più. Andavo e pulivo gli uffici di Voce della Bibbia. Erano 800 metri quadrati. Chi fa le pulizie in questa chiesa, Marianna soprattutto, Daniela, eccetera, sanno cosa vuol dire. Wow! Pertanto non avevo certamente messo mai nulla da parte. Pertanto come ci sposavamo? La chiesa che allora frequentavamo ci ha messo a disposizione praticamente tutto. Hanno comprato piatti, bicchieri, eccetera. Due fratelli, Stefano, come si chiama? Borsellino e Mosè sono andati e si sono preoccupati di preparare il pranzo. Paola ha interceduto per il suo papà per farmi dare una casa, ti ricordi Paola? E il papà ci ha dato questa casa per fede. Poi un fratello ci ha fatto il video. La Chiesa Battista di Rivoli allora ci ha dato la chiesa, abbiamo fatto il matrimonio una domenica mattina, e poi il parco, che ahimè adesso è stato smantellato, ma ci sono ancora i cedri del Libano, sotto qua i quali abbiamo fatto il banchetto con 300 persone. Io che non avevo nulla, 300 persone. Dio è sempre più grande. È sempre più grande, cari. E ricordo una volta in cui avremmo dovuto pagare le spese della casa del papà di Paola. Non mi ricordo quanto fosse, mi pare 400.000 lire, qualcosa del genere. Non mi ricordo. Comunque era una cifra per me importante. E Cinzia mi disse, Piero, dovremmo anche andare a fare la spesa. Peccato che nel borsellino non c'era molto. E io ricordo quella volta che non so come sono andato in quello che era lo sgabuzzino, no? Che forse c'è ancora tuttora in quella casa, e dentro una giacca ho trovato una busta. Quella busta conteneva esattamente, non so se Cinzia si ricorda, esattamente la cifra con cui dovevo pagare le spese e 50.000 lire per fare la spesa. Questo è il Dio che conosco. Questo è il Dio che conosco. Umanamente era impossibile. E quanti stanno pensando la stessa cosa nella propria vita? Chi si ricorda cosa dice Matteo 6? Se lui dà da mangiare agli uccelli del cielo, quanto più darà ai suoi figli? Quando diamo tutto a lui, se tu servi il Signore, se tu stai con Lui, ti posso garantire che non ti mancherà mai nulla. Mai, mai, mai. Lui deve essere al centro però del nostro cuore. Lui deve essere al centro del nostro cuore. Lui deve essere il vero Signore della nostra vita. Se tu sei con Lui non ti farà mai mancare nulla. Sapete quando, e poi vado velocemente avanti, quando ho avuto la malattia, il cancro, è stato un momento molto difficile per la nostra vita, anche perché lavoravo solo io e io, come dicevo prima, sono un uomo. E anch'io cominciavo a preoccuparmi di come avrei potuto fare mentre ero in un ospedale con tutto quello che mi avevano detto, che mi avevano prospettato. Pertanto ho detto: Signore, pensaci tu. E non è stata l'unica volta. Chi conosce la mia storia sa cosa voglio dire. Non è stata l'unica volta. Pensaci tu. Pensaci tu. Alla fine dell'anno sono andato dalla mia commercialista, con Cinzia. La commercialista guarda i conti. Mi guarda, guarda i conti, mi guarda e dice: ma tu non eri in ospedale? Sì, ho fatto, non mi ricordo, 7-8 mesi, tra tutta la chemio, tutto quello che è successo, operazioni, eccetera. Dice: ma Piero, tu hai fatturato più dell'anno scorso? Come hai fatto? Questo è il Dio che io conosco. Quando noi poniamo la fiducia in Dio, quando noi diamo veramente fiducia in Dio, quando andiamo da Lui e dici: Signore, solo Tu puoi fare qualcosa adesso. E Lui la fa, ve lo posso assicurare. Mi dovete credere. E se mi vedete qui, è perché ci dovete credere. Perché per gli uomini io non potevo essere più qui. Ma io non credo in quello che gli uomini dicono. Io credo in un Dio che è più grande di loro, che è più grande di noi. Io credo in quell'unico Dio che ha fatto ogni cosa in cielo e sulla terra. Certo, questo non voglio dire che non passerà i momenti ristretti. Certo, ci saranno momenti di tristezza, problemi, ma ti voglio assicurare che Dio si prenderà cura di te. Guardate gli uccelli del cielo, o uomini di poca fede, voi siete preoccupati del domani, voi non potete fare nulla e niente per domani, ma voi guardate bene gli uccelli del cielo, essi non filano, non lavorano, ma il Padre vostro che è nel cielo li nutre, e quando li nutre e dice: quanto più non nutrirà voi, o uomini di poca fede. Pertanto non siate in ansietà alcuna in quel che mangerete e di quel che berrete. Sono gli uomini senza Dio che pensano a queste cose. Ma voi, siete figli di Dio. Cercate prima il regno di Dio. Questa è la chiave, fratelli. Cercate la chiave, prima il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, perché basta ciascun giorno il suo affanno. Faremo, daremo. No, accontentiamoci di quello che abbiamo, perché Dio è capace di moltiplicare il piccolo, e vi posso assicurare che vale meglio un poco con una casa tranquilla che il molto che con una casa sottosopra. Vado velocemente. Gli uomini di questo mondo confidano nei loro idoli. Salmo 115, 3:8. A me piace particolarmente l'inizio di questo Salmo che dice: il nostro Dio è nei cieli. È nei cieli. Gospel House, il nostro Dio è nei cieli. Tutto quello che Lui vuole, Lui lo fa. Lui è Dio. I loro idoli sono argento e oro, fabbricati da mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono. La sto mettendo io, non è una traduzione. Non so se è chiaro. Non è una mia traduzione. Hanno orecchi e non ascoltano. Naso e non sentono odori. Hanno mani e non toccano. I loro piedi non camminano. La loro gola è senza voce e non emette nessun suono. Così diventa chi li fabbrica e chi ha fede in loro. Sono parole forti, molto forti. Tu invece, dillo alla persona vicino a te, tu invece confida nel Signore, è Lui che ti aiuta e ti protegge. Voi sacerdoti, discendenti di Aronne, confidate nel Signore. Di nuovo è Lui che vi aiuta e vi protegge, e tutti voi Suoi fedeli. Qua sta parlando a Israele, ai sacerdoti, ai discendenti. Io credo che abbia voluto includere tutti, non ha escluso nessuno, ok? Coloro che si fidano degli idoli e dicono alle statue: siete voi i nostri dei, torneranno indietro pieni di vergogna. In tempi difficili confida in Dio e non solo. Ho conosciuto persone che venivano in chiesa, ma tenevano in bella vista le cose che a loro tenevano in più. Per loro erano più importanti quello che la Bibbia sul comodino. Sapete, cari, sono quelle persone che non ho mai visto cambiare. Sapete che lo spirito di religiosità acceca le persone. Sono alla conclusione. Davide nel Salmo 27 dice: il Signore è la mia luce, la mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è il baluardo della mia vita. Sta dicendo che Lui è la luce. Il Signore è la mia luce, di chi io avrò paura? Tu non devi avere paura del Covid, tu non devi avere paura di quello che ogni momento viene proclamato e buttato su tutte le bocche dei telegiornali, dei giornali. Io credo in Dio, e se Lui mi dice di non avere paura, e ve lo posso dire con il cuore perché so che cosa vuol dire avere paura. Io non ho paura. Io non ho paura. Perché il Signore protegge la mia vita, protegge la tua vita. E questa è l'unica parola che devi proclamare. Questa è l'unica parola che dovete proclamare. Questa è l'unica parola che ha cambiato la mia vita. E anche se un esercito mi assedia, e Davide l'aveva vissuto, no? Il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una battaglia, io ho ancora fiducia. E se lo diceva Davide, lo possiamo dire anche noi, perché lui lo diceva in quel momento in cui stava combattendo, quando stava andando avanti, con la spada in mano. Pertanto è vicino a noi questa frase. Io spero che sia questa, sì. Egli mi offre un rifugio anche in tempi difficili. Mi nasconde nella sua tenda. Ieri quando ho letto questo versetto mi sono fermato un attimo e non avevo mai pensato che la tenda è qualcosa di più facile da bucare, da rompere. Pertanto la cosa più... cioè, mi sarei aspettato un bunker, no? Invece qua parla della tenda. Mi nasconde nella sua tenda. Cioè, la tenda come fatto di sicurezza credo che non abbia nulla, no? Cioè. Sulla roccia mi mette al sicuro. E ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici. Ma c'è una traduzione ampliata che dice: con lui posso andare a testa alta davanti ai nemici, perché è lui che si prende cura di me. È lui che si prende cura di te. Impariamo a confidare in Dio. Vi ricordate di quei tre nella fornace ardente che non si piegarono alla legge del re? E ricordate cosa dice la Bibbia? Che si alzarono e che nessun capello fu bruciato, ma non si sentiva neanche odore di bruciato. Niente li ha potuti toccare. Il re disse: lui ha mandato il suo angelo a salvare i suoi servi che confidano in lui. Sono stati salvati perché confidavano negli uomini? Confidavano in un Dio, nell'unico Dio, non nel re, ma in Dio. E Daniele? Vogliamo parlare di Daniele? Nella fossa dei leoni? Quando il re emana questo decreto che non si poteva più pregare. Sapete cosa fa Daniele? Qualcosa che qualcuno forse comincerebbe... Lui apre le finestre e si mette a pregare davanti a tutti. Ho detto: Signore, io sarei capace di fare questa cosa? Ci ho riflettuto, sapete? Ci ho riflettuto. Allora Daniele sente il decreto, apre la finestra, si inginocchia, inizia a pregare e qualcuno dice: no, no, se tu preghi vai contro la legge, se fai questa cosa vai contro il governo, se tu disubbidisci succederà chissà che cosa per te. Qualcuno gli disse: se tu disubbidisci al governo, disubbiderai, in questo caso al re, disubbiderai a Dio. E io dico no, 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 no. Se il governo non si mette fra me e Dio, allora non lo disubbidisco. Daniele viene arrestato, messo nella fossa dei leoni, con una grossa pietra sulla porta, e il giorno dopo il re andò lì e cominciò a gridare: Daniele! Daniele! Servo del Dio vivente, il tuo Dio che servi con amore ti ha liberato dagli artigli del leone? Sì. E già il fatto che ha risposto, no? Cioè, il mio Dio ha mandato un suo angelo a chiudere le fauci dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male. In poche parole, il nemico aveva chiuso la fossa dei leoni, ma Dio aveva messo una roccia davanti alla bocca dei leoni. Il nemico ha chiuso la fossa, mentre Dio ha chiuso lo stomaco dei leoni. Capite? No, non state capendo. Il nemico ha messo una pietra davanti. E lui chiuse lo stomaco ai leoni. E se ci fate caso, c'è un parallelismo con la morte di Gesù in tutto questo, cari. Quando Gesù è stato messo nella tomba, cosa hanno messo sulla sua porta? Hanno messo una pietra. Hanno voluto, come uomini, sigillare la tomba. Ma sapete una cosa? La morte non l'ha potuto trattenere. Non l'ha potuto trattenere. Sì, hanno potuto sigillare l'esterno, ma Gesù è andato dall'interno e ha vinto ogni cosa dall'interno verso l'esterno, perché lui ha vinto. A volte Dio non impedirà che qualcosa sia chiuso nella tua vita, ma attraverso quello che tu vedrai la gloria di Dio. Sapete, a volte si chiuderanno delle porte, ma solo per vedere la gloria di Dio. A volte si chiuderanno delle relazioni, ma è solo per vedere la gloria di Dio. Chiesa, confida in Dio, confida in Dio, confida in Dio. Salmo 44,9 dice: con il tuo aiuto vinciamo i nostri avversari. Invochiamo il tuo nome e sono sconfitti. Noi non confideremo nell'arco. Non mi darà la vittoria la mia spada. Tu solo ci salverai dai nostri nemici e copri di vergogna il nemico. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Un'altra traduzione dice: quando avrò paura, io confiderò in te. Io credo, cari, che non è male avere paura. Il male è non confidare in Dio. Se tu puoi chiudere i tuoi occhi e dire che Lui è il tuo rifugio e impariamo a confidare in questo Dio, a confidare in Dio in ogni area della nostra vita, vedremo quello che Lui ha preparato per ciascuno di noi. Confidiamo in Dio, cari. Una parola semplice. Ci sono tante cose, però se non abbiamo Lui come sostegno della nostra vita, vi posso assicurare che saremo spazzati via in un attimo. E non servirà il pastore, una chiesa. È Lui l'unica nostra forza, la nostra ancora, la mia ancora di salvezza. L'abbiamo letto e straletto, non c'è altro da dire. Confidiamo in Dio. L'abbiamo cantato, cari, stamattina, ma l'abbiamo cantato realmente col nostro cuore? È veramente Lui il Signore del tuo cuore? È Lui in cui tu confidi in ogni momento della tua vita? Anche quando ci sono cose che non comprendi, anche quando ci sono cose che non capirai. Quante volte ho guardato e non capivo quello che Dio voleva fare in me. E ho detto, boh, va bene, confido in te. È un peso che tu hai detto che vuoi portare e io non mi... Basta. Quando faremo quello, sperimenteremo un nuovo livello di rapporto con Lui in ogni area della nostra vita. Che Dio ci benedica. Gruppo Lode, sono certo che canterete un brano di quelli che abbiamo cantato prima. Signore, che la Tua parola possa arrivare nel nostro cuore. Signore, aiutami a comprendere quanto Tu sei grande. Signore, aiutami a comprendere che Tu hai fatto tutto per me. E anche se non capisco, e anche se non capisco, e anche se non capisco, i miei occhi vogliono guardare Te. Vogliono dire, Signore, Tu sei il Signore della mia vita, in ogni area della mia vita. Nel mio piccolo io voglio servire Te. In colui che ha fatto il cielo e la terra, in colui che ha fatto ogni cosa per ciascuno di noi, in colui che sa ogni cosa di cui voi avete bisogno. È inutile che voi teniate le cose nascoste in quel cassetto. Dio le legge, pertanto è meglio tirarle fuori e andare da Lui e dire, Signore, io voglio confidare in Dio, in Te, anche per questo. Quando voi farete tesoro di questa cosa, quando voi aprirete il 100% del vostro cuore, anche in quei cassetti più piccoli, in cui voi mettete le cose che solo voi sapete, sappiate che Dio le conosce e Lui è pronto a tirarle fuori, farle esplodere dall'interno verso l'esterno per cambiare la vostra vita. Amen.